Buongiorno a tutti quanti. Continuiamo appunto il nostro studio dalla lettera agli Ebrei, però prima di entrare nel nostro brano, non so se sapete che nella Bibbia ci sono più di 200 nomi o epiteti che sono riferiti a Gesù. Alcuni parlano della sua natura, di chi è, altri del suo carattere, altri della sua posizione nella Trinità, altri della sua opera. Ma ce n'è uno che usiamo tantissimo e che ha un preciso significato ed è molto forte il suo significato. E penso che molto spesso quando noi lo diciamo non ci rendiamo neanche conto del suo vero significato, del significato più profondo. Quindi questo nome non parla del suo carattere né della sua deità, ma è un nome che Gesù ha in qualche modo anche preso in prestito proprio dalla società, dagli uomini, perché è una parola che veniva usata comunemente proprio nei rapporti sociali al tempo in cui viveva tra le persone. Quindi il nome a cui mi riferisco è Signore. Signore. Il termine Signore nella società antica greco-romana apparteneva a colui che possedeva qualcosa o qualcuno, che aveva diritto di governo su uno schiavo, ad esempio, su una terra o su alcuni beni. Quindi e Gesù ha guadagnato questo nome perché ha comprato, la Bibbia dice, con il suo sangue, un popolo che ora gli appartiene. Quindi quando chiamiamo Gesù Signore, stiamo dicendo proprio questo, che Lui ha ogni diritto su di noi e che siamo sua proprietà. Quindi riconosciamo anche il diritto proprio di governare sul mondo, perché Lui stesso ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Questo è Matteo 28:18. Quindi stamattina vi parlo di questo nome perché è strettamente collegato a quello che noi vogliamo vedere oggi, dal passo che vogliamo studiare oggi. Quindi, come Signore, Gesù ci comanda e si merita la nostra lealtà e il nostro amore, e stando proprio alle sue parole, il modo principale in cui noi possiamo mostrargli amore e lealtà è tramite l'ubbidienza. L'ubbidienza. Gesù ha detto in Giovanni 14:15: se voi mi amate, osserverete, ubbidirete ai miei comandi. E così la Bibbia dice che l'ubbidienza non è mai qualcosa di necessario per ottenere la salvezza, ma è il mezzo esteriore per dimostrare la salvezza interiore. E così quando al tempo in cui fu scritta la lettera agli Ebrei, il giudaismo si era così completamente deteriorato e trasformato da una religione della fede in una religione delle opere. Così la fede è essenziale per comprendere questa lettera. La lettera agli Ebrei, perché mostra che l'unico mezzo che l'uomo ha per poter avere un rapporto con Dio tramite Cristo e quindi entrare nel nuovo patto è proprio la fede. E così l'autore in Ebrei 10:38 ha detto che il giusto vivrà per fede. Il giusto per fede vivrà. E questa è sicuramente l'affermazione più chiara che c'è in tutto l'Antico Testamento riguardo la necessità della fede. Ma se ci ricordiamo, nemmeno presentare questa affermazione che era presa proprio dalle scritture ebraiche era sufficiente per convincere questi giudei, che ormai erano come anestetizzati da secoli di insegnamenti falsi sulla necessità delle opere. Così a questo punto l'autore sente proprio la necessità di fermarsi e di definire in modo preciso il tema della fede. Come abbiamo visto, lo fa per dimostrare che la fede non è qualcosa di nuovo, che il cristianesimo in qualche modo ha portato, ma che è sempre stato il mezzo in cui gli antichi ebrei si sono accostati a Dio. Così abbiamo visto nel corso degli ultimi messaggi che dopo aver descritto nei primi tre versetti del capitolo 11 cos'è la vera fede, al versetto 4 comincia a descrivere la fede degli antichi uomini che sono vissuti prima del diluvio. Abbiamo visto che questa sezione, che si conclude al versetto 7, può essere paragonata ad un puzzle. Vi ricordate? L'abbiamo fatto per ricordare che la scrittura è una rivelazione progressiva. e che tramite ognuno di loro la scrittura presenta un aspetto nuovo e sempre più preciso della fede. E così abbiamo messo il primo tassello quando abbiamo visto al versetto 4 la fede di Abele. E Abele, abbiamo visto la fede che riceve la salvezza. Abele ha ricevuto la salvezza perché aveva avuto fede nel sacrificio stabilito da Dio. E così la sua storia è essenziale per noi perché ci ha ricordato che Cristo è il vero sacrificio a cui rimandava quel sacrificio e in realtà tutti i sacrifici che venivano offerti sotto l'antico patto. E così tramite il sacrificio di Cristo avviene uno scambio, abbiamo visto. All'uomo che ha fede viene imputata la giustizia di Cristo, mentre a Cristo vengono imputati i suoi peccati. E poi al versetto 5 l'autore passa ad Enoch e con lui abbiamo visto un altro pezzo del nostro puzzle. Con lui abbiamo visto che chi ottiene giustizia da Dio poi vive in comunione con Dio con la speranza di essere un giorno alla presenza di Dio per godere l'eternità con Lui. E oggi quindi arriviamo al terzo antico che è vissuto prima del diluvio, Noè. Con lui aggiungeremo proprio l'ultimo tassello di questo puzzle. Vedremo la fede che obbedisce a Dio. E in questo modo noi otteniamo il quadro completo della fede. La fede che crede nel sacrificio stabilito da Dio, la fede che vive e cammina in comunione con Dio, e oggi appunto vedremo la fede che obbedisce e lavora per Dio. E così adesso vorrei leggervi il brano che vogliamo studiare, Ebrei 11, versetto 7. L'autore ci dice: «Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede». Questa è la lettura. Come abbiamo fatto la volta scorsa per Abele ed Enoch, anche oggi noi dovremmo andare al passo in cui quest'uomo è menzionato per capire cosa lo Spirito Santo vuole dirci attraverso di lui. E così vi voglio portare in Genesi capitolo 6. E leggere il versetto 9 intanto. Versetto 9 di Genesi ci dice che Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, e Noè camminò con Dio. Notate la saggezza dello Spirito Santo, perché in questa frase ci dimostra che la fede di Noè non era nuova. Prima di introdurre questo personaggio ci sta dicendo che non è una fede nuova, ma è qualcosa che noi già abbiamo visto con i personaggi precedenti, con Abele e Enoch. Infatti, come Abele ha ricevuto giustizia, perché si è accostato a Dio credendo nel sacrificio che lui ha stabilito, e come Enoch ha camminato in comunione con Dio, ha vissuto in comunione con Dio. E quindi il contenuto della fede, cioè cosa si crede, la pratica della fede, cioè come si dimostra, con Noè ottengono un nuovo sviluppo. Guardate al versetto 11, sempre del capitolo 6 di Genesi, e ci dice l'autore: «Ora la terra era corrotta davanti a Dio». La terra era piena di violenza e Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, perché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno». E adesso scendiamo per un momento al versetto 17. «Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà, ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te». fino a qui la lettura. Quindi i versetti che abbiamo appena letto descrivono il giudizio storico del diluvio che Dio ha mandato a causa dei peccati di quella generazione. Quindi Dio aveva già giudicato il peccato e i peccatori, vi ricordate, mandando via dal giardino di Eden Adamo ed Eva. Ma questa volta, di fronte alla minaccia di un giudizio storico che Dio avrebbe mandato tramite il diluvio, Dio offre esplicitamente una salvezza tramite la costruzione di un'arca. E Dio dà delle istruzioni a Noè su come costruire quest'arca, e al versetto 22, sempre del capitolo 6 di Genesi, vediamo questa frase che è incredibile. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Quindi Noè fu ubbidiente a Dio con il pensiero, con la prospettiva della salvezza, proprio salvezza dal giudizio che Dio stava per mandare sulla terra. Quindi questi versetti ci mostrano cosa credeva Noè, il contenuto della sua fede e poi come l'ha dimostrata, cioè la pratica della sua fede. E così la liberazione dall'ira di Dio era quello a cui lui credeva, mentre l'ubbidienza è stato il modo in cui ha dimostrato di credere. E così tramite quest'uomo l'autore ci presenta tre aspetti della fede ubbidiente. E vogliamo tornare in Ebrei 11. 3 aspetti della fede ubbidiente. Il primo aspetto lo troviamo proprio all'inizio del versetto 7. Vediamo che ci mostra che l'ubbidienza, la fede ubbidiente si conforma alla parola di Dio. Si conforma alla parola di Dio. Ubbidire a Dio significa proprio conformarsi alla parola di Dio. Significa prendere seriamente la sua parola e seguirla puntualmente. Quindi questa è la caratteristica proprio essenziale della vera fede. Ciò che troviamo in Noè è ciò che deve essere presente appunto nella nostra vita, nella mia e nella tua. Noè quindi è un altro esempio di uomo che ha creduto alla parola di Dio. E quindi quello che vuole sottolineare l'autore è che la sua fede era così radicata nella parola di Dio da spingerlo a compiere quello che Dio gli aveva detto di fare, nei minimi particolari. Così la fede di Noè lo portò ad un'ubbidienza totale. L'ubbidienza di Noè è descritta appunto dall'autore nella frase: per fede preparò un'arca. Noè preparò un'arca. Quindi questa è la frase chiave del nostro brano. Ciò che vuole esprimere l'autore tramite l'esempio di Noè è che la fede, ascoltate, comporta un'ubbidienza totale a Dio. Il verbo preparò implica sia la costruzione che l'equipaggiamento, l'arredo e le provviste su qualcosa. Significa preparare pienamente, costruire nel dettaglio come Dio aveva prescritto precisamente. Così questo verbo descrive una fede disposta ad ubbidire alle istruzioni di Dio fino al minimo dettaglio, nonostante il compito fosse gravoso. Se tornate in Genesi 6 oggi pomeriggio, leggetevi la storia di tutto quello che Dio ha detto di fare a Noè. Ora non abbiamo tempo, ma vi assicuro che per lui fu una sfida senza precedenti, una sfida alla fede di un uomo, possiamo dire. Dio ha parlato ad un uomo e gli ha dato un compito così impegnativo che sembra andare oltre la capacità di Noè stesso, se ci pensiamo. Che il compito fosse gravoso lo possiamo vedere semplicemente pensando a quanto doveva misurare questa barca. Facendo tutte le proporzioni, le equazioni e le dimensioni, possiamo stabilire che l'arca era lunga 137 metri, larga 22 metri e alta 14 metri di altezza. Quindi capiamo che era una barca enorme, quasi paragonabile a un transatlantico dei nostri giorni. E per Noè non fu facile ubbidire a ciò che Dio richiese. Per lui comportò un duro lavoro, alberi da tagliare, travi da sollevare, materiale da reperire. E quindi l'ubbidienza richiede sempre l'impegno del credente e l'esercizio delle nostre capacità per metterle al servizio di Dio. E ciò che mi colpisce è che Noè era un agricoltore. Noè non c'entrava niente con quello che Dio gli aveva detto di fare. Non era un carpentiere navale, non era un ingegnere, era un semplice agricoltore. Probabilmente non ci capiva neanche nulla di barche. Non so se neanche ne aveva mai vista una in vita sua di barca. E così Noè aveva tutte le ragioni per sentirsi inadeguato per il compito che Dio gli aveva affidato. Ma la realtà è che ubbidì nonostante le difficoltà del compito. Abbiamo visto che Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. E così le scritture testimoniano proprio della fede perseverante di Noè. Egli perseverò fino alla fine, fino a che non ha compiuto il compito che Dio gli ha dato. E così quando il lavoro fu finito, tutto era come Dio gli aveva detto di fare. Egli si conformò fin nei minimi dettagli, senza tralasciare nulla di quello che Dio aveva detto. E così il suo atteggiamento ci convince, a me convince, proprio di peccato, perché noi siamo abituati a prendere la parola di Dio e un po' fare come di testa nostra, possiamo dire. E invece tutti noi dovremmo puntare a fare come Noè ha fatto, ubbidire alla parola di Dio in modo totale. In modo totale. Cosa spinse Noè a fare ciò che ha fatto? La parola di Dio. La rivelazione di Dio fu la premessa della sua fede. La fede è credere che ciò che Dio dice è vero e che succederà sicuramente. La fede reagisce sempre alla parola di Dio. E così il nostro passo ci dice che Noè fu divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora. E questa frase fa riferimento a cose che sarebbero successe in futuro. E così Dio parlò a Noè, lo avvertì che sarebbero accaduti degli eventi che nessuno a quel tempo, al tempo di Noè, avrebbe mai potuto immaginare. Quali sono queste cose che non si vedevano ancora? Le abbiamo lette prima: il diluvio, la distruzione dell'umanità e la promessa di scampare dal giudizio tramite la costruzione dell'arca. E guardate che Noè non aveva la più pallida idea di quello che Dio stesse dicendo. Voglio che capiamo questo. Noè non aveva la più pallida idea di quello che Dio stesse dicendo. Le sue parole non facevano parte della sua esperienza. Perché? Perché non poteva capire cosa significasse la parola diluvio. Cosa significasse l'esperienza della pioggia. Perché? Perché fino a quel momento, dalla creazione fino al momento in cui Noè visse, la Bibbia ci dice che non aveva mai piovuto sulla terra, mai piovuto. Se leggiamo Genesi 2:6, leggiamo che il Signore non aveva fatto piovere sulla terra, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Quindi questo versetto mostra come nel sottosuolo della terra ci fossero delle fonti considerevoli di acqua. Ma secondo Genesi 1:7 vediamo che a quel tempo, sopra l'atmosfera, c'era anche una sorta di spessa calotta, possiamo dire, che era costituita sempre da vapore acqueo e che avvolgeva tutta la terra in quel momento. E quindi queste due fonti d'acqua provocarono il diluvio. Ascoltate cosa dice Genesi 7:11. Genesi 7:11 dice questo: e in quel giorno tutte le fonti del grande abisso, quello che abbiamo visto, eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Quindi in pratica tutta l'acqua che era presente nell'atmosfera si rovesciò sulla terra e tutta l'acqua che era presente nel sottosuolo della terra eruppe per provocare il diluvio. Quindi le acque in quel modo sommersero la terra. Ma quando Dio parlò del diluvio, nessuno conosceva la pioggia, nessuno conosceva la pioggia, però Noè reagì positivamente alla parola di Dio, prese Dio in parola pur non capendo fino in fondo di cosa si trattava e si mise a costruire un'arca. Noè si conformò quindi alla parola di Dio e ora l'autore ci dice come reagì alla parola di Dio e ciò che lo spinse proprio a farlo. Innanzitutto vediamo che Noè reagì con fede. L'autore scrive all'inizio della frase «per fede Noè», «per fede Noè». Ancora una volta notiamo la caratteristica del brano che stiamo studiando, che è di mettere appunto la fede in primo piano. La fede è intesa come il mezzo con cui il credente si appropria delle promesse di Dio. Per quanto sia stato quindi difficile per Noè capire il senso delle parole di Dio, perché appunto non aveva esperienza, non capiva cosa fosse la pioggia, lui reagì con fede a ciò che Dio gli aveva comandato di fare. Ebrei 11:1 abbiamo letto che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi questa è la caratteristica della vera fede. E Noè esercitò questa fede davanti alle parole di Dio, perché credette a realtà che non si vedevano ancora, sapendo che un giorno però sarebbero diventate realtà. Quindi Noè credette alla promessa di salvezza, ma prima ancora credette alla minaccia del giudizio che gravava su tutta l'umanità. Nessun altro credette a quello che Dio aveva detto. E pensate, dovrà essere sembrato un matto quando lui cominciò a costruire l'arca. Del resto stava costruendo una barca così lontano dal mare e parlava di una cosa che nessuno aveva visto. Quindi per questo le persone non fecero caso al messaggio che stava portando loro. E chissà quante volte i passanti che lo vedevano così indaffarato alla costruzione lo hanno preso in giro. Quante volte vedendolo avranno riso e detto tra loro: eccolo quel matto di Noè, ancora sta lì a costruire quella barca, ha detto che Dio giudicherà il mondo mandando la pioggia, ma cos'è questa pioggia, ma che è, poveretto. E così non sentivano minimamente il pericolo, non si sentivano in pericolo perché non credevano che avrebbe piovuto, e figuriamoci se sentivano proprio il bisogno di entrare nell'arca per salvarsi. Quindi ciò che fecero allora non è diverso da quello che gli uomini fanno oggi quando sentono parlare del giudizio di Dio. Anche oggi le persone non si sentono in pericolo perché non credono che Dio li giudicherà. Trovano ridicola l'idea che Dio giudichi il mondo mandandolo all'inferno. E così vediamo che l'incredulità ancora una volta è l'ostacolo che separa l'uomo dalla salvezza, perché l'incredulità porta una persona a non vedersi come un peccatore e quindi a non sentire il proprio bisogno di Cristo per salvarsi dai loro peccati. Al contrario, la fede rende tangibili le realtà celesti. Crede in ciò che non si può vedere e che è presente nella parola di Dio. E così il brano ci dice che Noè reagì non solo con fede, ma reagì anche con timore. L'autore ci dice che preparò l'arca perché spinto da pio timore. E questo era proprio il suo sentimento. E davanti a queste parole qualcuno potrebbe pensare che Noè ha fatto quello che ha fatto solamente perché aveva paura delle conseguenze che lo attendevano se avesse disubbidito. Ma se guardiamo proprio il senso della parola originale che abbiamo qui, non è questo il senso. Il termine significa appunto timore, rispetto, onore dovuto a qualcuno che lo merita. Quindi non indica tanto un sentimento di paura, piuttosto un sentimento di riverenza e rispetto che sono dovuti a Dio. Quindi Noè ubbidì a Dio non perché fu spinto dalla paura per le conseguenze, ma perché rispettava Dio e la sua parola. Quindi il timore di Dio è un aspetto importante della fede salvifica. Oggi non ne parliamo così tanto e quando ne parliamo temo che ne parliamo anche male, perché la mancanza di timore è proprio uno dei problemi della Chiesa in generale, della Chiesa moderna. Il mondo non teme Dio perché non crede, ma nelle chiese dovrebbe regnare un timore reverenziale di Dio. I credenti dovrebbero agire con un sacro rispetto per Dio e per la sua parola. Tante volte questo sentimento viene espresso con le parole, no? Io voglio temere Dio, ma poi con i fatti viene negato. Ad esempio, quante volte abbiamo sentito parlare dell'importanza del perdono? Quante volte lo abbiamo sentito nei messaggi che è giusto e necessario che noi dobbiamo perdonarci gli uni gli altri? E sono convinto che tutti noi approviamo mentalmente la necessità del perdono reciproco, ma sono altrettanto convinto che molti di noi non riescono a perdonare il prossimo proprio come Dio dice. Ho visto credenti offendersi, non parlarsi e andarsene, eppure loro avevano sentito gli stessi messaggi sul perdono. E tutti facevano così, che era giusto. Perché? Perché hanno fatto così? Perché non basta sapere che bisogna perdonarsi. Bisogna avere cura di mettere in pratica quello che la parola di Dio dice. E certamente non fu facile per Noè fare quello che ha fatto, ma lui sottomise i suoi sentimenti a Dio, perché lo rispettava. Quindi Noè agì con cura nella costruzione dell'arca perché trattò il messaggio che aveva ricevuto con rispetto, con il rispetto che era dovuto a Dio. E lui dimostrò di rispettare Dio quando cominciò a costruire la barca. E allo stesso modo noi dimostriamo di amare e rispettare il nostro Dio quando abbiamo cura di mettere in pratica la sua parola. E così vediamo un altro modo in cui Noè reagì. Reagì proprio con lo scopo di salvare la sua famiglia. Noè preparò un'arca, dice l'autore, per la salvezza della sua famiglia. E così abbiamo già letto che la promessa di scampare al giudizio riguardava anche la sua famiglia, quindi la moglie, i figli e le loro mogli. E Noè credette anche a questo. Così preparò l'arca allo scopo di salvare la sua famiglia dalle acque del diluvio. E notate questo. Cari fratelli, tutti gli credettero nella sua famiglia, tutti gli credettero. Contrariamente al resto del mondo, la famiglia di Noè condivise la sua fede e la sua obbedienza totale. Quindi c'è un'implicazione molto forte per noi, ma soprattutto per noi padri. La più grande benedizione che un padre può dare alla sua famiglia è avere fede, avere fede. Noi padri siamo responsabili di istruire i nostri figli nel Signore. Abbiamo la responsabilità di curare la nostra famiglia e di provvedere a loro a livello materiale, ma la nostra responsabilità più grande, non dimentichiamocelo mai, è quella di istruire tutta la nostra famiglia nelle vie del Signore affinché anche loro ricevano le benedizioni di Cristo. Ora andiamo avanti e consideriamo appunto il secondo aspetto di una fede che ubbidisce a Dio. Allora, abbiamo visto che la fede ubbidisce quando si conforma alla parola di Dio. Adesso vediamo nella seconda parte del versetto 7 che la fede ubbidiente è una condanna per il mondo. L'autore scrive che con la sua fede Noè condannò il mondo. Noè fu incaricato da Dio di portare un messaggio di condanna al mondo. E Pietro nella sua seconda lettera, al capitolo 2, versetto 5, lo definisce proprio come un predicatore di giustizia. Quindi notate bene, nel contesto, Abele e Enoch, prima di lui, furono anche loro dei predicatori. E così Noè, come loro, fu anche lui incaricato di portare il messaggio di Dio al mondo incredulo. E in che modo lo fece? Questo è molto interessante. In che modo lo fece Noè? Costruendo l'arca. Costruendo l'arca. L'arca fu la sua predica, il suo sermone. La sua fede, la sua vita obbediente furono appunto un rimprovero per il mondo incredulo. E ogni volta che un passante lo vedeva, lo udiva abbattere un albero o lo osservava camminare con sopra le sue spalle un asse, quella persona era testimone oculare di un sermone. E qual era questo sermone? Arriva il giudizio, arriva il giudizio, sta arrivando. E così l'uomo di fede con la sua vita, anche senza parlare, rimprovera il mondo mettendo in luce quanto esso sia malvagio. Un giovane di Atene disse a Socrate una volta: ti odio perché ogni volta che ti incontro mi fai vedere quello che sono. E secondo lo storico giudeo Giuseppe Flavio, Noè fece vergognare i suoi contemporanei con la qualità della sua fede, perché mise in evidenza la loro incredulità. E guardate, le cose non sono cambiate. Perché anche oggi basta la tua fede per rimproverare il mondo e per ricordargli che sono sotto la condanna di Dio. E così la tua fiducia in Dio e la tua obbedienza alla sua parola saranno il messaggio che ogni giorno tu predicherai alle persone che non credono in Cristo. Nel posto di lavoro, nella tua famiglia, con i tuoi amici. Quindi noi siamo chiamati da Dio ad avvertire le persone che il giudizio di Dio si sta per abbattere sul mondo incredulo. Abele, Enoch, Noè rappresentarono proprio i modelli di come portare il messaggio al mondo. Abele e Enoch lo portarono con le loro parole, l'abbiamo visto, ma Noè lo fece con la sua vita santa. E così anche noi possiamo fare come loro. Nel posto in cui Dio ci ha messi possiamo portare il messaggio di Dio con le nostre parole, ma soprattutto con la nostra vita santa e obbediente a Dio. Quindi le persone che ci sono vicino, prima di ascoltare le nostre parole, vedranno cosa? La nostra vita, la nostra coerenza, la nostra obbedienza. E Dio userà la tua vita per portare le persone a Cristo nello stesso modo, a Dio piacendo. Abbiamo visto quindi che la famiglia di Noè seguì la sua fede, essi videro la sua coerenza e la sua obbedienza e compresero che valeva la pena seguire e ubbidire a Dio. La sua fede e la sua vita di fede e coerenza è proprio un esempio per noi genitori, ma soprattutto, come abbiamo detto prima, per noi padri. Allora chiediamoci, siamo un esempio per la nostra famiglia? Guardando i nostri figli e a nostra moglie, possiamo dire che tramite il nostro esempio desiderano seguire Dio, oppure desiderano allontanarsi dalla fede e dalla Chiesa. Quindi siamo un esempio di fede, di sacrificio, di dedizione appunto alla parola di Dio. E così la nostra fede obbediente alla parola di Dio è ciò che ci contraddistingue dal mondo incredulo. La testimonianza della Chiesa è portata avanti da uomini e donne che vivono in maniera diversa come fanno gli increduli. Noè, Enoch, queste persone furono obbedienti a Dio pur vivendo in una società corrotta. L'abbiamo già visto la scorsa settimana. Genesi 6:5 dice che il cuore degli abitanti di quella generazione concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Quindi la società in cui viveva Noè era malvagia e Dio era dispiaciuto che l'uomo si fosse allontanato in questo modo da lui. Ogni uomo quindi passava tutto il tempo della sua vita a commettere il male. E quindi Dio vedeva le loro azioni malvagie, ma soprattutto vedeva la malvagità che era presente nel loro cuore. E così Dio vede il cuore dell'uomo, conosce i suoi desideri peccaminosi, le sue passioni, i suoi sentimenti contro i suoi simili. E la misura quindi della malvagità di quella generazione la si può vedere dal fatto che nessuno credette al messaggio che portava Noè. Pensate, in 120 anni, il tempo necessario per costruire quell'arca, solamente 8 persone, 8 si salvarono. Nemmeno i falegnami che lavorarono con Noè alla costruzione della barca accettarono il suo messaggio. Noè deve aver assunto molti uomini per essere aiutato nella costruzione, perché per lui e la sua famiglia sarebbe stato impossibile fare tutto quel lavoro. Ma nonostante lo avessero aiutato per tutto quel tempo a costruire l'arca, essi rifiutarono il messaggio di Noè e furono colti di sorpresa quando arrivò il giudizio. Perché? Perché nessuno di loro era pronto. Le persone andavano avanti come se nulla fosse, ignorando gli ammonimenti che Dio rivolgeva tramite Enoch o tramite Noè. Avevano tutti chiuso il loro cuore allo Spirito Santo per non ascoltare i suoi richiami. E così tutti perirono. Oggi succede la stessa cosa. In Matteo 24, versetti 37 a 39, leggiamo proprio queste parole che Gesù disse alla sua generazione. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Quando Gesù tornerà, il mondo sarà completamente impreparato e colto di sorpresa, perché ignora le parole di Dio. E così quella società era diventata così corrotta da spingere Dio a giudicarla per i loro peccati. Dio decise di intervenire in modo molto radicale. Il mondo, a sentire queste parole, ritiene che Dio sia ingiusto nel giudicare gli uomini. Pensano che un Dio d'amore non possa giudicare gli uomini e mandarli all'inferno. Ma badate bene, il giudizio di Dio è sempre coerente con la sua santità e con il suo amore. Nessuno dovrebbe pensare che Dio sia ingiusto quando giudica. Al contrario, il fatto che Dio giudicherà il mondo è l'unica speranza per coloro che vivono in un mondo sottoposto alla maledizione del peccato. Nessuno di noi vuole vivere in eterno in un mondo malvagio, un mondo pieno di violenza, non è vero? E così l'unica speranza di vedere un mondo rinnovato è nel sapere che Dio alla fine giudicherà coloro che commettono il peccato. E la cosa straordinaria di ciò è che Dio fa è che mentre tutti noi meritiamo di essere giudicati, egli offre al peccatore la possibilità di salvarsi. Anche Noè e la sua famiglia erano dei peccatori e lo erano come tutti gli altri. Se Dio li avesse giudicato, nessuno lo avrebbe potuto accusare di ingiustizia o di severità. Ma, come abbiamo letto all'inizio del messaggio, nella sua grazia Dio decise di mostrare misericordia al peccatore offrendo una possibilità di salvezza attraverso l'arca. E Noè credette. La sua fede quindi dimostrò che il giudizio di Dio era giusto sui peccatori, ma comprese anche l'offerta di grazia che Dio gli stava rivolgendo. La Bibbia dice in Romani 1,18 che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi vediamo che Dio è giustamente arrabbiato contro l'uomo che pecca contro di lui. Ma l'ira di Dio non è mai impulsiva, mai. Infatti Dio ha dato molte possibilità a quella generazione di convertirsi. Si servì di Abele, si servì di Enoch e di Noè per ammonire costantemente il mondo di allora. Si mostrò molto paziente, aspettando ulteriormente altri 120 anni, appunto il tempo necessario per costruire l'arca prima di eseguire il suo giudizio. Ma ad un certo punto la pazienza di Dio terminò e fece cadere la pioggia. E l'unica possibilità di salvezza a quel tempo era quella di entrare nell'arca. E questo ci ricorda che anche oggi gli uomini sono sotto il giudizio di Dio. Non sono in pericolo di essere sommersi da un diluvio, ma sono in pericolo di andare eternamente all'inferno. E quindi Dio oggi manda la Chiesa a predicare lo stesso messaggio che predicava Noè. Il giudizio sta arrivando, ma contemporaneamente noi possiamo offrire loro il Vangelo. Il Vangelo, il modo per scampare da questo giudizio. Ricordiamo che questo è il tempo della pazienza di Dio. Ma noi, nessuno di noi sa quando finirà. Nessuno di noi sa quando finirà. Quello che possiamo fare oggi noi è annunciare il Vangelo vivendo in ubbidienza alla parola di Dio. Quindi stiamo vedendo gli aspetti di una fede obbediente. Abbiamo visto fino ad ora che essa si conforma alla parola di Dio. Abbiamo visto che è una condanna per il mondo. Adesso andiamo quindi avanti e vediamo il terzo aspetto, e cioè che solo la fede obbediente alla fine consegue giustizia, la giustizia. Quindi l'autore conclude il suo pensiero sulla fede di Noè scrivendo che fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede, alla fine del versetto 7. Quindi il suo modo di esprimersi assomiglia molto a quello che dice Paolo sulla giustificazione per sola fede. E questo ci ricorda ancora una volta che c'è un solo modo per ottenere giustizia, e questo modo è la fede. Noè quindi è un altro esempio di un uomo che fu giustificato da Dio. Dio ha accreditato la giustizia di Cristo sul suo conto. E quindi lui conferma ancora che non ci si può accostare a Dio per mezzo delle proprie opere. E quindi l'autore, notate bene, che dice che Noè fu fatto erede. Un erede non ha una ricchezza sua, ma la riceve da qualcun altro. E quindi Noè fu fatto erede da Dio. E questo ci ricorda che la salvezza è un dono di Dio, è un merito, un dono immeritato fatto all'uomo. Così davanti a Dio non contano le nostre opere. Lui rigetta tutto quello che si, tutti quelli che si presentano a Lui pensando di avere una propria giustizia personale, che Isaia 64:6 paragona a un abito sporco. La nostra giustizia è come un abito sporco. Quindi per quanto buoni, per quanto moralmente integri possiamo sembrare anche agli altri uomini, Dio vede le macchie della nostra ingiustizia nel nostro cuore, vede i nostri peccati che abbiamo commesso, e quindi nessuna buona opera può cancellare quei peccati. E l'unica possibilità di salvezza dal fuoco eterno è ancora una volta di credere in Gesù Cristo. Oggi la nostra arca è Gesù Cristo. Credendo in Cristo, il peccatore può entrare spiritualmente nell'arca di salvezza, appunto riparandoci sotto la sua giustizia. Come la pece che avvolge la barca impediva alle acque del giudizio di entrare, così il sangue di Cristo permetterà al peccatore pentito di essere protetto dal giudizio di Dio. Così se tu credi in Cristo, Dio legalmente ti dichiara giusto. E la cosa incredibile è che tu, io e te oggi siamo giusti anche se continuiamo a peccare, a cadere nel peccato, perché Dio ci vede attraverso il sangue di Cristo. Però la frase "fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede" non fa necessariamente riferimento alla giustizia che noi otteniamo per mezzo della fede al passato, quando noi abbiamo creduto in Gesù Cristo, ma all'eredità di un mondo nuovo senza il peccato. Quindi Noè entrò nell'arca avendo la promessa di essere salvato dal giudizio, e così fu. Ma uscendo dall'arca, Noè sognò di poter vivere in un mondo nuovo, diverso da quello in cui lui aveva abitato prima. Ma presto scoprì che quello non era il mondo perfetto che lui desiderava e sognava. Perché? Perché coloro che uscirono da quella barca erano ancora dei peccatori. In Genesi 9:21, Dio, parlando a loro, a tutta la famiglia, a Noè, a tutta la famiglia, disse: "Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto." A chi sta parlando Dio? Senza ombra di dubbio, gli unici uomini che erano in quel momento vivi e che concepivano disegni malvagi fin dall'adolescenza era proprio Noè e la sua famiglia. Ciò significa che, pur essendo scampati dal giudizio, loro rimanevano ancora peccatori. Il peccato non era scomparso perché era ancora presente nel cuore di questi uomini. Infatti la Bibbia ci dice che subito dopo Noè peccò ubriacandosi e che uno dei suoi figli lo vede nudo mentre giaceva nella sua tenda. Dicendo questo, quindi, il libro della Genesi ci mostra che il mondo nuovo, quel mondo che Noè desiderava, non era ancora arrivato perché il peccato regnava ancora nei cuori degli uomini. Ma notate bene, il desiderio di Noè non era una pia illusione, perché Dio nel corso della storia lo ha confermato promettendo che avrebbe salvato il suo popolo dal giudizio, giudizio riservato ai peccatori increduli, e che lo avrebbe fatto abitare su una terra completamente rinnovata e restaurata. In Isaia 65:17 troviamo la più esplicita promessa proveniente appunto dalla parola del Signore. Dio, dopo aver parlato del suo giudizio, promette questo al suo popolo: ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima, le cose brutte, del peccato, esse non torneranno più in memoria. Così Noè divenne erede della giustizia, e di una giustizia che si manifesterà quando Dio rinnoverà questo mondo al ritorno di Cristo. E così lo Spirito Santo, tramite Noè, voleva ricordare ai giudei a cui l'autore sta scrivendo, che aspettavano appunto la manifestazione del regno di Dio, che si può entrare nel nuovo mondo restaurato solamente per mezzo della fede in Cristo Gesù. Perché loro, come noi oggi, aspettiamo quel nuovo regno. Il momento in cui chi crede riceverà in eredità la giustizia che sarà manifestata con Cristo Gesù. Ascolta quello che dicono sia Pietro e Paolo. In 2 Pietro 3:13 leggiamo questo: secondo la sua promessa, e si sta riferendo ancora una volta a Isaia, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti cosa? La giustizia. La giustizia. Ancora in 2 Timoteo 4:8 leggiamo le parole così piene di speranza di Paolo davanti all'imminenza, alla realtà dell'imminente sua esecuzione. E lui dice questo: ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quindi, ogni credente riceverà in eredità quello che Paolo chiama anche in Galati 5:5 la speranza della giustizia. E Noè possedeva la giustizia di Dio, ma attendeva per fede il compimento della piena manifestazione di quella giustizia. E allo stesso modo noi cristiani possediamo la giustizia di Cristo oggi. Noi siamo coperti da quella giustizia, ma attendiamo che quella giustizia sia manifestata pienamente quando Cristo sarà manifestato in gloria. E così oggi abbiamo il quadro completo della vera fede. Impegniamoci ad essere trovati con la giustizia che si ottiene solo per mezzo della fede in Cristo. Impegniamoci a vivere in comunione con Dio, camminando ogni giorno con Lui, e impegniamoci a esprimere la nostra fede ubbidendo di cuore alla Sua parola. Dio ci benedica. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo umilmente ringraziarti perché noi eravamo tutti quanti degni della morte, del giudizio. Ma nella tua grazia, una grazia che tu hai rivolto a Noè, ma che stai estendendo a tutta l'umanità, tu ci hai rivolto il Vangelo, e ci hai presentato il Vangelo, hai dato Cristo a morire per i nostri peccati, e così noi oggi possiamo presentarci davanti a te nella fede in Cristo, giustificati, resi legalmente giusti davanti a te. Ma capiamo anche che questa giustizia deve essere manifestata nella nostra vita, con l'ubbidienza, Signore. Vogliamo essere una testimonianza per questo mondo che è costantemente in pericolo, Signore, e lo vogliamo essere tramite la nostra vita e con le nostre parole. Ma permettici di chiederti di essere di darci la forza di essere coerenti con la tua parola, di essere impegnati a ubbidire nei minimi particolari alla tua parola, a non dirlo solo con la bocca, ma a dimostrarlo con i fatti e la verità. E grazie, Signore, perché un giorno noi saremo liberati da questo corpo e la giustizia che noi oggi possediamo sarà manifestata davanti a tutti quanti e noi saremo liberi di adorarti senza più le catene del nostro peccato. Grazie per questo. Nel nome di Gesù. Amen.